La radio ne parla.
Un'occasione da non perdere, l'alleanza tra politica e scienza per la salute e lo sviluppo del paese. È quanto chiedono in un appello al mondo politico oltre 40 scienziati affinché le scelte, anche future, della politica facciano tesoro del pensiero e dei metodi scientifici su tematiche molto delicate quali la salute dei cittadini, la sostenibilità ambientale e i temi di bioetica.
E poi dopo le 11 ci occuperemo della prima conferenza nazionale della cooperazione che si apre oggi a Roma, due giorni di incontri e confronti per fare il punto a due anni dalla riforma che ne ha innovato strumenti ed obiettivi. Parole chiavi della conferenza: aiutiamoci insieme in ogni progetto di sviluppo a crescere, sono entrambe le parti.
La radio ne parla.
10:33 minuti 42 secondi, buongiorno, ben trovati da Eleonora Belviso.
E da Francesca Romana Ceci. Lo abbiamo detto, è arrivato proprio in questi giorni un appello da oltre 40 scienziati alla politica perché sia stretta l'alleanza, sia stretta quell'alleanza che ci dovrebbe sempre essere tra scienze e politica in un momento di campagna elettorale in cui i temi della scienza, della salute, del sistema sanitario nazionale, dell'ambiente fanno parte delle campagne dei partiti politici. E questo appello arriva perché non si tralascino quelle alleanze. Salutiamo i nostri ospiti, cominciamo da Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha lanciato questo appello. Buongiorno Ricciardi.
Buongiorno.
E poi ne discutiamo con Telmo Piovani, filosofo della scienza, Dipartimento Biologia dell'Università di Padova, e Marco Malvaldi, scrittore, autore di Le due teste del tiranno, Metodi matematici per la libertà, edito da Rizzoli e altri libri, e poi anche Rita Chiari, dirigente di oncologia medica, azienda ospedaliera di Perugia, per un altro appello importante che arriva dalle oncologhe alla politica. Un saluto generale a tutti. Eleonora,
buongiorno,
ricordiamo il nostro numero.
Sì, 335-699-2949, scriveteci. E noi partiamo però con Walter Ricciardi, primo firmatario di questo appello, ora presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, lo abbiamo ricordato. Ricciardi, perché l'esigenza di questo appello e gli scopi concreti?
Perché il mondo è estremamente complesso, ci troveremo e ci troviamo ad affrontare delle sfide terribili, e se i paesi, i decisori, in particolar modo i decisori politici, non lo faranno ascoltando le ragioni della scienza, che sono le scienze ovviamente della vita, ma anche le scienze economiche, le scienze sociali, si troveranno a dover esporre i propri cittadini a delle conseguenze terribili, perché è un'evidenza che è emersa in questi anni, soprattutto nel campo della salute e della sanità: se le decisioni non vengono prese in base all'evidenza scientifica, si espone ai propri cittadini, in genere alla popolazione, a delle conseguenze terribili. Nel caso delle scienze della vita, la differenza tra la salute e la malattia, la vita e la morte. Quindi l'appello è a non strumentalizzare, diciamo, con affermazioni ascientifiche o addirittura francamente antiscientifiche il dibattito politico, che è il sale della democrazia, ma da parte nostra noi ci mettiamo a disposizione cercando anche di semplificare il linguaggio della scienza, che molto spesso è difficile, però i politici, ecco, devono in qualche modo accettare questo tipo di approccio.
Professor Ricciardi, avete in mente qualche modello virtuoso di questo rapporto che nel nostro paese stenta a rendersi solido?
Ma ce ne sono tanti, ovviamente l'approccio più duraturo si fa con l'educazione dei bambini fin dall'asilo, diciamo, e questo è piuttosto carente nel nostro paese. Noi purtroppo siamo il paese, tra virgolette, più illiterate del mondo dal punto di vista scientifico, cioè la nostra popolazione nelle tutte le classifiche internazionali per una percentuale impressionante. Io quando l'ho letto non ci volevo credere, ma è stato prima il professor De Mauro a dirlo, e poi tutti i dati scientifici sia della Commissione Europea che dell'organizzazione dell'OCSE, dell'Organizzazione per la Cooperazione allo Sviluppo, ci dicono che l'80% dei cittadini italiani è illiterato dal punto di vista scientifico. Cioè non significa che è analfabeta, nel senso legge e scrive, però non capisce la complessità dei testi, soprattutto in ambito scientifico. Quindi noi abbiamo un'ulteriore responsabilità. Per darvi un'idea, è l'opposto in Giappone e in Olanda, cioè l'80% dei cittadini giapponesi e olandesi capisce testi complessi anche quando questi sono testi scientifici. Per cui noi dobbiamo lavorare con la scuola, con l'università, e poi dobbiamo proporre ai politici dei testi semplici, perché evidentemente questi literati molto spesso stanno anche tra i decisori, perché l'80% della popolazione, voglio pensare, che copra anche persone che occupano posti di responsabilità. Da parte nostra noi ci mettiamo tutto l'impegno per trasformare magari concetti particolarmente difficili, che giustamente solo chi studia da una vita può padroneggiare in maniera semplice, senza arroganza.
Professore, no, è chiarissimo questo. Dicevo, il modello virtuoso di altri paesi, cioè ci sono paesi, non so, pensa agli Stati Uniti, dove le accademie nazionali hanno un grande peso, non sempre poi è facile il rapporto con la politica, pensiamo appunto agli Stati Uniti sulle politiche ambientali, dove c'è tutta diciamo l'apparato degli scienziati che dà delle linee molto chiare, e poi la politica che sembra andare in direzione opposta. Funziona questa alleanza in altri paesi?
Guardi, è stato un esempio di grande successo quelle delle accademie delle scienze negli Stati Uniti fino alla presidenza Trump, nel senso che hanno avuto un effetto importantissimo su tutti i decisori. Poi adesso l'amministrazione Trump ha, diciamo, ufficialmente detto che non si deve usare la parola evidenza scientifica, quindi va controcorrente, ma io credo che durerà per poco, perché poi anche quella per l'altra volta, come è stato nel caso del cambiamento climatico oppure di epidemie globali, dall'evidenza scientifica. Ma anche in Europa abbiamo degli esempi importanti, per esempio in Olanda, in Svezia, purtroppo soprattutto nei paesi dell'Europa settentrionale queste accademie oppure queste strutture danno, diciamo, dei testi e collaborano molto attivamente con la politica. Noi siamo un po' più indietro.
Ecco, noi siamo un po' più indietro. Un'ultima cosa, Ricciardi, poi passiamo dagli nostri dagli altri ospiti. Volevo chiedere a lei, diceva appunto, in Italia purtroppo anche la consapevolezza dal punto di vista scientifico e la conoscenza sono non a livello, ed è facile anche ingannare i cittadini. Quindi è proprio quello l'importante, di avere una base scientifica, perché si è visto anche, insomma, ci sono stati degli esempi, insomma.
Beh, da Stamina, per esempio, un caso
Stamina
eclatante.
È stato un caso eclatante.
Sì, Stamina è eclatante, ma nel passato abbiamo avuto Di Bella, il Siero Bonifacio. Va sottolineato che sono casi che sono nati, appunto per quello che dicevo prima, solo in Italia, in Italia. Soltanto in Italia si è verificato che addirittura sono stati messi soldi pubblici con una deliberazione dal Parlamento, diciamo, per fare delle sperimentazioni che non esistono. Fortunatamente il ministro Lorenzin quella su Stamina l'ha bloccata, sia in una fase in cui era estremamente difficile. Però ecco, non bisogna lasciare sulle spalle delle singole persone, perché quella decisione è stata avversata. Voi ricorderete trasmissioni televisive, alcune purtroppo anche del servizio pubblico, aggressioni verbali, sangue spruzzato sulla macchina, insomma, voglio dire, non è necessario immolarsi per una causa pubblica se la collaborazione tra scienza e politica diventa un dato di fatto e non un'eccezione.
Anche perché poi quando si parla di salute sappiamo che a volte, insomma, si va dietro a chiunque ti offra una salvezza, una cura, una speranza, a prescindere da quelle che sono le verità e i fondamenti scientifici.
Sì, sul piano emozionale molto spesso è molto difficile confrontarti con persone, con genitori che soffrono, che hanno ragione ovviamente a volersi appigliare, però la cosa importante è non farlo servendosi, ascoltando, diciamo, delle false sirene o addirittura dei truffatori, come nel caso di Stamina.
Non c'è dubbio. Telmo Pievani, filosofo della scienza, l'abbiamo ricordato. C'è stato nel passato mai in Italia un rapporto più proficuo di quello che c'è oggi tra scienza e politica, oppure nel nostro paese è sempre stato difficile questo percorso, e anche, diciamo, utilizzare il metodo scientifico, e poi non si tratta solamente di salute o di ambiente, ma avere anche un pensiero strutturato scientificamente, quindi avere come obiettivo la verità, l'obiettività, questo sarebbe anche utile in politica, Pievani?
Assolutamente sì, ma noi, diciamo, i dati ci dicono che almeno dai primi anni 70 ci portiamo dietro questo problema, che è doppio, come in qualche modo già si diceva. È un problema istituzionale innanzitutto, sottolineiamolo ancora, cioè l'Italia ha una grossa mancanza, un ritardo, non ha una Royal Society come quella inglese, non ha una National Academy che fa il lavoro, fa quella statunitense, non ha nemmeno un'agenzia della ricerca nazionale, cioè non ha un soggetto indipendente, istituzionalmente forte.
Il CNR non può svolgere questo, diciamo, questo ruolo, non è stato pensato per questo?
Bisognerebbe lavorare perché si instauri un lavoro in cui la comunità scientifica possa normalmente, costantemente dialogare con audizioni, con report che vengano tenuti in conto dal decisore politico, dalle classi dirigenti. Questa è la prima grande mancanza. Io aggiungerei però anche un'altra, perché si diceva prima che c'è un problema con i cittadini italiani, con la popolazione, il che è vero. I dati però ci dicono anche che l'interesse per la scienza in una minoranza degli italiani cresce e cresce costantemente. Basti vedere quanti italiani affollano i festival della scienza o le mostre scientifiche. Secondo me il ritardo culturale vero su cui dobbiamo lavorare è quello della selezione delle classi dirigenti, sia quelle politiche che imprenditoriali, perché nell'appello si dice che si discute di temi scientifici, però se guardiamo come se ne discute in Italia, se ne discute in modo sempre occasionale, non è un tema centrale. A me piacerebbe tanto sapere, diciamo, nelle varie coalizioni che si affrontano in questa campagna elettorale, qual è il progetto organico sulla ricerca, sulla tecnologia, sull'innovazione che hanno le varie formazioni politiche. Non è, diciamo, al centro del dibattito. Io ricordo che Obama fece invece nella sua campagna elettorale un discorso tutto centrato sulla ricerca scientifica. Guardate i discorsi che ha fatto Angela Merkel pure in Germania, fortemente centrati sulla ricerca scientifica. In Italia non riusciamo a fare passare questa idea che la ricerca scientifica è un tema cruciale per lo sviluppo di un paese ed è una grande occasione persa, perché tutti i dati ci dicono che i ricercatori italiani sono bravissimi, quindi una grande occasione persa di prestigio internazionale, di lavoro, di occasione di lavoro, ed è anche economicamente è una pessima scelta. Quindi io, diciamo, non trovo ragioni per non investire nella ricerca, se non il fatto che abbiamo una classe dirigente che non se ne accorge, non è ancora sensibile, dico ancora, a questo tema. Spero che le cose cambino, però le campagne elettorali si succedono e non mi pare che la ricerca scientifica riesca ad entrare al centro del dibattito.
A fare breccia in questo dibattito. È vero anche che a volte le scelte politiche non riescono a seguire le basi scientifiche e le indicazioni della scienza, anche perché forse a volte non convengono, ecco. Possiamo usare questo termine.
È molto vero, nel senso che la scienza è questo, è vero.
Penso all'ambiente anche, insomma, quelle che sono poi gli dibattiti politici.
Il metodo scientifico mal si adatta, diciamo, agli slogan, alle semplificazioni, alle scorciatoie, quindi spesso dà dei messaggi che non sono intuitivi e spesso scomodi, perché per una ragione fondamentale, che i problemi che abbiamo davanti sulla salute, del riscaldamento climatico, richiedono lungimiranza, cioè richiedono delle decisioni che dobbiamo prendere adesso e che avranno degli effetti tra un po', magari sui nostri figli, sui nostri nipoti. E quindi ci vuole una visione, ci vuole un politico capace di convincere i suoi elettori e i cittadini a prendere delle decisioni comuni per una visione del futuro.
Perché uno sforzo fatto adesso, un sacrificio fatto adesso può portare tanto in futuro. Questo è molto difficile, lo sappiamo, che purtroppo, insomma, la nostra politica spesso non è attenta a questo tipo di visione.
Francesca, prima di andare dalla dottoressa Rita Chiari, oncologa, una delle firmatarie di un appello di medici, di donne, poi medico che si occupano di oncologia, che hanno lasciato un appello, lo spiegheremo, contro le fake news anche in rete, antiscientifiche, l'opinione di Marco Malvaldi, scrittore chimico, ex ricercatore dell'Università di Pisa, quindi una formazione scientifica, però uno scrittore grande giallista, i suoi casi al Barlume forse sono conosciuti ai nostri ascoltatori, però anche autore di libri come L'architetto dell'invisibile, Come pensa un chimico, o ancora Le due teste del tiranno, Metodi matematici per la libertà. Il sottotitolo Metodi matematici per la libertà ci piace molto, Malvaldi. Lei come vede questo appello? Come lo legge?
Ma io lo leggo sicuramente in modo positivo nelle intenzioni, perché c'è un problema. In Italia abbiamo un problema che è, appunto, come diceva il professor Ricciardi, quello dell'illiterate da un punto di vista scientifico. Ora, bisogna vedere in che direzione si va. Da un punto di vista, diciamo così, di lungimiranza, l'obiettivo è quello che dicevano giustamente tutti i miei predecessori, tutte le persone che mi hanno preceduto, cioè bisogna educare a una corretta formazione scientifica fin da bambini. È un problema che in Italia abbiamo da molto tempo, dagli anni 30, da quando si decise che, appunto, le materie umanistiche erano formative e quelle scientifiche erano solo informative. D'altra parte, da un punto di vista politico, a me piacerebbe ricordare che l'Italia, come materie prime, non ha un granché. Non abbiamo gas, non abbiamo diamanti, non abbiamo petrolio, siamo un paese, diciamo, piccolo. una delle materie prime che l'Italia ha sempre esportato e che continua a esportare sono i frutti dell'ingegno. A me piacerebbe ricordare questa cosa qui. Noi abbiamo cominciato il secolo breve, il 1900, con quattro invenzioni che erano dovute a italiani: Meucci con il telefono, Pacinotti con la dinamo, Marconi con la radio, Barzanti e Matteucci con il motore a scoppio. E ora queste cose, diciamo, le innovazioni tecnologiche che rompono un paradigma non si verificano più da noi. Quello invece è, secondo me, il punto di vista e l'approccio che dovremo adottare, perché se un paese non ha materie prime ma ha materiale umano molto diverso e di grande tradizione culturale, probabilmente quello potrebbe essere l'approccio giusto. Detto questo, da un punto di vista, c'è anche un punto di vista molto importante, che è quello della comunicazione. Diceva giustamente prima il professor Ricciardi, certe cose vanno dette senza arroganza. Ecco, io trovo che ultimamente molto spesso ci stiamo dividendo in scientisti e non scientisti, cioè persone che affermano le ragioni della scienza esattamente con gli stessi metodi con cui gli antiscientifici propugnano le conclusioni della pseudoscienza, quindi storie singole, per esempio raccontare storie singole in casi come la medicina, dove si sa benissimo che ogni essere umano è diverso dall'altro e dove solo la statistica, una statistica fatta bene, può giungere a conclusioni sensate, citare casi singoli non ha senso. Io faccio sempre l'esempio estremo che io posso far vedere o raccontare la storia di una persona che si è soffocata ingollando un boccone di cibo e quindi dedurne che mangiare è pericoloso per la salute. Ecco,
la statistica in questo caso è fondamentale, anche perché la medicina, per esempio,
però,
non è una scienza esatta, quindi è fondamentale avere un lavoro epidemiologico accurato.
Esattamente, però molto spesso, quasi sempre appunto, le persone che non hanno una preparazione scientifica e che hanno un approccio antiscientifico citano casi singoli in modo emozionale, ma sta cominciando a succedere anche tra noi, anche gli scienziati, anche le persone che tentano di parlare di scienza iniziano ad usare questi argomenti, questi ancoraggi emozionali, e questo è profondamente scorretto.
Ecco, lei parlava proprio della comunicazione. Rita Chiari, lo abbiamo detto, dirigente medico della Società Oncologica Medica, l'azienda ospedaliera di Perugia. Voi avete lanciato un altro tipo di appello alla politica, prego.
Sì,
altro tipo, però poi insomma che segue sempre quell'alleanza tra scienziati e politici.
Assolutamente. Women for Oncology è un network creato da 9 oncologhe italiane che ritiene come messaggio fondamentale che per sconfiggere il cancro abbiamo bisogno che ci sia un'alleanza seria tra i professionisti, tra il mondo della comunicazione e dei media e i pazienti, un vero rapporto fiduciario tra medico e paziente e un supporto non soltanto della scienza e della medicina ma anche dei media. Women for Oncology ha l'idea di creare un percorso di supporto alle oncologhe italiane in modo che possano portare delle istanze al mondo della politica e possano realizzarsi al meglio dal punto di vista professionale.
Ecco, Rita Chiari, quali sono concretamente l'appello che voi rivolgete al mondo della politica? Le difficoltà che incontrate nel vostro lavoro, proprio a partire da una comunicazione spesso non corretta e quindi anche quello che corre sulla rete, le richieste che vi arrivano dai pazienti, insomma, come vorreste intervenire per questa alleanza proficua tra politica e oncologhe?
In ambito oncologico credo che la disinformazione forse sia più deleteria che in altri campi, perché noi raccomandiamo sempre ai nostri pazienti di confrontarsi con un vero oncologo e non soltanto con il mondo dei media, quindi con il dottor Google o il dottor Internet. Dobbiamo reagire con grande fermezza al dilagare di questo fenomeno e come Women for Oncology aspettiamo che questa nuova legislatura abbia anche come priorità quella di combattere contro la disinformazione. Per questo motivo abbiamo organizzato a Montecitorio il prossimo 26 gennaio un convegno che si intitola Donne che curano, che ha l'obiettivo di portare nella sede istituzionale principale donne, oncologo, uomini oncologo, quindi i professionisti del settore, a confronto con i politici e anche con tanti pazienti e associazioni di pazienti che racconteranno le loro storie e chiederanno con fermezza un intervento anche delle istituzioni per combattere il problema della disinformazione.
Ecco, Rita Chiari, nelle corsie, negli ospedali, voi ogni giorno immagino che vivrete gli effetti negativi, nefasti anzi, della comunicazione antiscientifica, delle fandorie che girano su web. Ci fa qualche esempio?
Sì, gli esempi sono tantissimi, da cose veramente false, tipo le calamite sul frigorifero sono cancerogene, oppure il forno a microonde è cancerogeno. Io per esempio mi occupo in particolare di neoplasie toraciche, l'unica cosa che i pazienti non dicono e non vogliono neanche sentirsi dire è che il fumo è una delle principali cause del cancro del polmone, 75% dei cancri del polmone sono fumorelati. Ci sono sullo stesso piano e vengono messe sullo stesso piano proprio perché la rete porta sullo stesso piano nella mente delle pazienti delle cose serissime che magari non hanno ancora un'applicazione nella pratica clinica, che vengono pubblicate su riviste a alto fattore d'impatto, e delle cose assolutamente false che non hanno nessuna base scientifica. Questa è la difficoltà che viviamo ogni giorno con i nostri pazienti.
E da qui il vostro appello, chiarissimo, Rita Chiari.
E torniamo da Walter Ricciardi. Quando intanto una risposta l'avete avuta intanto una prima commenti da questo appello che avete lanciato, e poi abbiamo visto proprio in questi giorni la decisione di Burioni di non scendere in politica come gli era stato chiesto da Matteo Renzi per continuare la sua battaglia fuori su questo fronte. Quindi questa alleanza scienza-politica può vedere anche gli uomini della scienza nella politica, o comunque dovrebbe essere in un altro modo?
No, io innanzitutto sono molto contento perché abbiamo avuto molte adesioni e altre ne stanno arrivando. E poi la cosa importante è che ognuno faccia bene il proprio lavoro, nel senso che io credo che un politico vero, che in qualche modo abbia interesse per i propri cittadini, che voglia difendere il bene pubblico, deve avvalersi dell'evidenza scientifica, e magari gli scienziati, è bene che facciano gli scienziati e non facciano politica, perché sono d'accordo con tutto quello che è stato detto precedentemente, è bene che diciamo ci sia un'alleanza tra i due, ognuno faccia bene il proprio mestiere e che poi alla fine il risultato di questa alleanza sia il bene pubblico.
Ecco, dicevamo anche la difficoltà però a volte di scelte, come commentavamo come Malvaldi, la difficoltà di scelte lungimiranti e quindi poco popolari, ecco, che però insomma...
Ma quello che noi diciamo ai politici è che alcuni risultati arrivano, diciamo, in certi casi anche molto prima di quanto loro si aspetti. Chiaramente i politici sono interessati a essere eletti, rieletti,
subito,
diciamo, a fare una carriera. Quindi voglio dire, noi in qualche modo li possiamo consigliare dicendo che non è vero che molto spesso le decisioni più populiste sono quelle che pagano di più anche in termini elettorali. Basta vedere la sanità è regionale, diciamo, e coloro che hanno fatto delle scelte sbagliate hanno sempre perso le elezioni, perché poi i cittadini delle diverse regioni li hanno penalizzati per non aver fatto delle scelte in qualche modo lungimiranti. Oggi abbiamo un nord che va benino, bene in certi casi, sulla sanità, è un sud che va male. Se lei va a vedere, tutte le regioni che vanno peggio sono quelle che hanno avuto un'alternanza, proprio perché i politici non hanno seguito i consigli dei tecnici, hanno fatto di testa loro e poi alla fine sono stati, tra virgolette, il termine brutto, ma dice tutto, trombati alle elezioni. Quindi in certi casi ci sono degli esempi, è stato fatto prima l'esempio della Merkel, che per tanti anni è la stessa, diciamo, ha una formazione scientifica, si è avvalsa di scienziati per rimanere, è quella che è rimasta di più al potere. Un altro esempio è importante è Tony Blair, un altro esempio è Barack Obama, un altro esempio adesso è Macron, che veramente, io sono qui a Ginevra all'OMS, la Francia si sta organizzando in maniera veramente impressionante, con schiere di studiosi, di scienziati che affiancano i politici, qui li vediamo al lavoro insieme. Ecco, l'auspicio è che anche l'Italia, perché l'Italia, come è stato detto prima, ha il talento, ha la creatività, ha l'ingegno, ma molto spesso questo non si riesce ad applicare alle decisioni politiche, e anzi, voglio dire, molto spesso le decisioni politiche sono addirittura non solo ascientifiche, ma veda per esempio quello che è stato detto sui vaccini, addirittura antiscientifico.
L'abbiamo seguito ampiamente, questo Walter Ricciardi. Telmo Pievani, brevemente, si dice che siamo in un mondo dove la tecnologia è dominante, però poi la scienza, per esempio qui in Italia, fatica a trovare un suo spazio per risolvere problemi dallo sfruttamento dell'energia, il reperimento delle fonti, problemi biologici come l'aumento dell'umanità poi sulla faccia della terra, e problemi di sopravvivenza alimentare per quel che riguarda il livello globale. Insomma, come si sposano tecnologia, scienza e politica? Come si potrebbero sposare?
Ma tutti questi temi che lei ha elencato hanno bisogno di più ricerca scientifica e tecnologica per trovare soluzioni innovative e poi naturalmente che siano accessibili nel modo più giusto e più democratico possibile. È una battaglia difficile perché abbiamo da una parte lo sviluppo di fake news, di un modo emozionale di vedere questi problemi, e dall'altra però la scienza non può essere paternalista nel suo modo di comunicare. Il messaggio vero secondo me in Italia è proprio quello che è emerso molto bene oggi, cioè la scienza italiana è un bene comune indipendentemente da chi vince o perde le elezioni, è un bene comune ed è una grande occasione di sviluppo. Avete appena sentito che gli altri paesi stanno correndo, noi invece
dovremmo
non siamo
farlo
ancora
anche
partiti.
Noi Telmo Pievani,
grazie ai nostri ospiti Ricciardi, Pievani, Malvaldi, Rita Chiari. Torniamo dopo il GR delle 11, parliamo di cooperazione nazionale perché anche questo può avere il supporto della scienza.
Rai Radio 1.
La radio ne parla.
11:07:04, bentornati alla Radio Ne Parla da Eleonora Belviso
e da Francesca Romana Ceci. Nella prima parte ci siamo occupati del rapporto tra scienza e politica, dell'alleanza chiesta da un gruppo di più di 40 scienziati, dell'alleanza stretta tra scienza e politica. Continuiamo in questa parte e parliamo, proseguiamo in questa parte, ma parliamo di cooperazione perché si è aperta a Roma proprio questa mattina, due giorni, la prima conferenza nazionale della cooperazione. Un po' il punto, l'occasione per fare il punto di quella che è la cooperazione italiana, di quelle che sono le sfide, di quelli che sono i numeri della cooperazione in questo momento di grande, in cui il tema delle migrazioni è uno dei temi all'ordine del giorno. Ricordiamo il nostro numero 335-699-2949.
E peraltro Francesca, sono due temi, quello della prima e della seconda parte, che complementari, perché per esempio per la cooperazione una delle grandi sfide sono proprio la minaccia del cambiamento climatico e le migrazioni, quindi l'innalzamento dei mari, i fenomeni meteorologici estremi, l'inaridirsi di vaste aree geografiche portano alla fuga milioni di persone che poi cercano soluzioni per una vita possibile. E allora la scienza in questo caso, ma la cooperazione anche, sono fondamentali per dare risposte, non solo in Italia ma anche nel resto del mondo. Di questo noi vogliamo discutere con i nostri ospiti. Luca De Fraia, coordinatore della Consulta Europa Mondo e Cooperazione Internazionale del Forum del Terzo Settore e anche segretario generale di Action Aid. Buongiorno De Fraia.
Buongiorno a tutti, grazie.
E poi Emilio Ciarlo, responsabile relazioni istituzionali e comunicazione dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo. Anche a lei buongiorno.
Buongiorno.
E poi con noi, con piacere, ospitiamo Michel Rucundo, un giovane, anzi minore, scappato con la famiglia. Quando era minore dalla guerra del Ruanda con la famiglia e adesso invece si occupa di cooperazione attivamente. Buongiorno Rucundo.
Buongiorno a tutti.
Allora cominciamo Emilio Ciarlo, abbiamo detto Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, e i numeri della cooperazione italiana e questa conferenza, la prima dopo che c'è stata la riforma 2014, e quali sono gli obiettivi e il punto che vuole fare? Ciarlo.
Grazie. Intanto partire dai numeri della conferenza, che è stato un successo e che neanche noi attendevamo in queste proporzioni. Siamo qui all'auditorium, siamo 3.000, abbiamo 6 gruppi di studio, 6 side event, ministri, non solo il ministro degli esteri ma anche il ministro dello sviluppo economico, il ministro dell'ambiente, il commissario europeo, insomma veramente una grande attenzione per la cooperazione. Perché? Perché la cooperazione italiana negli ultimi anni è cresciuta intanto in termini di fondi e di risorse. Siamo passati in pochi anni dall'essere l'ultimo dei paesi del G7 per risorse pubbliche destinate all'aiuto allo sviluppo ad essere il quarto. Siamo adesso attorno ai 4,5 miliardi come cooperazione, quindi lo 0,27 del nostro PIL, è ancora poco rispetto agli impegni internazionali, ma è un trend di crescita che non molti altri paesi hanno e che ci sta avvicinando anche alle altre partner internazionali. Questi 4,5 miliardi sono distribuiti in tantissimi progetti, oltre che nei contributi alle organizzazioni internazionali, le Nazioni Unite, la FAO e così via. Noi come agenzia italiana siamo il braccio operativo, gestiamo con le nostre 20 sedi circa 1000 progetti, abbiamo un budget che è crescente, solo noi appunto gestiamo attorno ai 600 milioni l'anno. E i nostri impegni, ma ne discuteremo immagino dopo, sono soprattutto sulla sicurezza alimentare, il tema dello sviluppo rurale, il tema dell'immigrazione, che accennavate, il tema del cambiamento climatico. Questo per dare un quadro generale, diciamo così.
Emilio Ciarlo, perché è importante destinare più risorse alla cooperazione? Perché immagino che molti potrebbero pensare, in un momento di crisi economica così forte che attraversa il paese, perché destinare così tante risorse non sul nostro territorio ma fuori? Questo è un punto chiave da spiegare.
Sì, ma intanto fortunatamente i dati degli ultimi giorni ci dicono che il nostro paese non è in grandissima crisi dal punto di vista della crescita, almeno queste.
Però il paese percepisce così, i cittadini purtroppo ancora percepiscono di essere in crisi.
Certo, perché c'è un tema di disequità, di diseguaglianza nella crescita economica, questo è un tema generale, riguarda i paesi meno sviluppati e i paesi sviluppati. Detto questo, qual è il motivo per cui si continua a investire nella cooperazione? Si diceva qui stamattina negli interventi del Ministro degli Esteri e poi anche quello dello sviluppo economico e dell'ambiente, perché comunque noi abbiamo una esigenza di promuovere lo sviluppo internazionale per ragioni di sicurezza, tanto per ragioni di stabilità di aree del globo che comunque sono sono tali per cui il mancato sviluppo, lo accennava prima lei rispetto ai cambiamenti climatici, causa spostamenti di popolazione, instabilità, conflitti, cose che poi inevitabilmente hanno una ripercussione negativa anche sull'Italia. Ma io vorrei però ricordare che la cooperazione è, come dire, una mission dell'Italia, del paese, della Costituzione. Noi siamo un paese che ha iscritto nella nostra carta fondamentale l'esigenza e la proiezione internazionale per favorire la pace, lo sviluppo, e quindi al di là delle convenienze o meno, al di là del fatto che dobbiamo dare il nostro contributo come Italia per gestire e regolamentare questo enorme muoversi di popoli, al di là dei problemi di sicurezza per cui ci sono aree instabili che dobbiamo contribuire a sviluppare per non avere poi delle conseguenze negative al nostro interno, e io lo ripeto, questo lo ribadisco, lo ridirò anche oggi quando si parlerà di comunicazione, è una visione che l'Italia ha in quanto paese da sempre. Noi siamo un paese che pacifica e siamo un paese che sviluppa e che aiuta lo sviluppo. Non ultimo, lo diceva anche Calenda, se l'Italia, al pari di tutti gli altri paesi, la Francia, la Germania, che spendono molto più di noi, il doppio, il triplo, in cooperazione, se l'Italia non fa questo tipo di investimenti, non partecipa al co-sviluppo. Ogni euro che noi investiamo in questi paesi è anche un euro investito per le nostre imprese, per le nostre aziende e per la nostra crescita. Sono opportunità che non possono essere perse, quindi sono tanti i motivi.
Certo, però diciamo si riassumono da una parte ragioni egoistiche, ma esatto, altrettanto peso anche le ragioni ideali di visione e di missione del nostro paese.
Anzi, io le invertirei magari, la prima è quella di
visione. Cercavo di essere
Luca De Frey, abbiamo detto forum del terzo settore, siete presenti alla conferenza, ecco quali sono le sfide e l'apporto che potete portare.
Ringrazio.
Come forum del terzo settore, mi puoi immaginare, rappresentiamo tante realtà anche piuttosto diverse fra di loro, quindi noi vediamo un'idea di cooperazione molto aperta, aperta alle tante competenze che sono presenti in Italia nell'associazionismo, ma non solo. E crediamo che questa legge, che è stata approvata qualche anno fa, nel 2014, ponga la premessa. Apertura vuol dire anche innovazione, vuol dire anche aprirsi a nuove visioni, a nuove modalità di fare cooperazione e anche assumersi delle responsabilità. Prima si discuteva di come la cooperazione deve essere interpretata, l'associazionismo vuole fare la sua parte credendo in una cosa, che esiste un comune destino. Ecco, la nostra prospettiva è questa, non è tanto la ricerca di convenienze di breve termine, ma l'idea che abbiamo di fronte a noi un comune destino che possiamo affrontare insieme. È proprio questo, se volete, anche quello che ci hanno detto le Nazioni Unite con l'adozione di questo strumento globale, meglio noto come Agenda 2030. Ci sono questioni universali che ci legano insieme. Ecco, il Forum del Terzo Settore intende lavorare in questa direzione.
Ecco, Luca De Freyer, secondo noi vogliamo raccontare questa la storia di Michel Rucundo, lo abbiamo detto, un giovane oggi ha 32 anni, ce la racconti lei, Michel, la sua storia e il suo impegno oggi con la cooperazione, nella cooperazione.
Innanzitutto voglio ringraziarvi per l'opportunità data. In maniera molto sintetica, io scappo dalla guerra civile, dal conflitto che è successo in Ruanda, minorenne appunto come diceva lei poc'anzi, e mi ritrovo per mille motivi qui in Italia. In Italia mi formo, studio e grazie all'intuizione di mia mamma insieme ad altri cooperanti che creano una cooperativa sociale dedicata all'aiuto di donne richiedenti asilo, riesco a sperimentare il mondo della cooperazione. Voglio innanzitutto ringraziare l'agenzia che grazie al suo crescente impegno sta tracciando quella che è la strada della cooperazione. La cooperazione innanzitutto mettere in relazione e sprigionare le risorse migliori di ciascuno di noi e avere uno sguardo sul futuro legati completamente anche da un esito, perché prescinde e va al di là. Il mio caso personale ne è proprio un esempio. Io ruandese, che non conosceva assolutamente nulla dell'Europa, sono riuscito attraverso organismi a inserirmi all'interno della scuola, formarmi e laurearmi, per cui io testimonio che grazie all'incontro di più persone a competenze diverse si possa avere quello sguardo che vada a tutelare una convivenza pacifica e civile. Non so se ho risposto alla sua domanda.
Certo che ha risposto alla domanda. Io ero anche curiosa, la faccio tornare indietro di qualche anno. Lei ha detto: sono arrivato qui in Italia, mi sono formato con difficoltà, con sostegno. Che tipo di appoggi ha trovato? E poi anche la curiosità di capire questa cooperativa sociale che avete creato con sua mamma. Lei ha detto: dà supporto alle donne. In che modo?
Io arrivando qui in Italia, la distinzione principale che bisogna fare è tra il rifugiato che fugge e quindi scappa da, come è il nostro caso, per cui è scoppiata la guerra in Ruanda e non avevamo altra scelta, nel 94 esattamente, e non avevamo scelta, non abbiamo deciso verso dove andare, diversamente da chi invece ha tutto il tempo di organizzarsi e nonostante le sue ragioni per cui lascia il suo paese siano ragioni valide, però ha il tempo di organizzarsi e sapere esattamente dove va e scegliere e avere un privilegio di potersi anche organizzare e dire voglio andare in Italia piuttosto che un altro paese.
Oddio, da quello che vediamo scegliere proprio mi sembra una parola grossa, però capisco la distinzione. E quindi in Italia?
Esatto. E in Italia ho trovato una comunità molto accogliente, curiosa di conoscermi e di mettermi a disposizione quelle che erano le risorse.
È cambiato perché qualcosa in questi anni rispetto agli anni 90 quando lei è arrivato anche nei rapporti con la gente,
quello,
con gli italiani?
Quello che è cresciuto è una grandissima diffidenza. Ormai ci si spaventa dell'altro a prescindere senza motivo.
E lei se ne dà una spiegazione?
La spiegazione ovviamente è il fatto che la narrazione di quello che sta succedendo è una narrazione che aiuti più la diffidenza anziché creare i presupposti per un incontro.
È molto chiaro.
Grazie Michel di questa testimonianza. Emilio Ciarlo, ecco, questo è un giovane e testimonia proprio quello che è stato anche per lui il lavoro della cooperazione, ma i giovani sono molto impegnati in questo settore.
Sì, intanto saluto Michel che conosco e inviterei anche andare a vedere quello che fa la sua cooperativa, la sua e quella della mamma, è veramente una cosa molto interessante. Noi iniziative del genere, questa è in Italia, ma noi iniziative a favore delle donne le facciamo veramente in tantissimi paesi del mondo. Io ultimamente sono stato in Palestina, ma ne abbiamo dovunque, dalla Bolivia al Senegal. E per quanto riguarda i giovani, sì, i giovani sono interessatissimi, solo questo ci giustifica, diciamo, l'afflusso di oggi all'auditorium così numeroso, ed è un settore questo che crea anche lavoro.
È infatti quello che le volevo chiedere, anche un'opportunità di lavoro per tanti.
È un'opportunità di lavoro per tanti, negli ultimi anni è un'opportunità con un trend positivo. A memoria ricordo che c'era una ricerca che diceva di una crescita del 10%, stiamo parlando di circa 20.000 persone, intanto se non altro nelle ONG, nelle organizzazioni di società civile, ma poi abbiamo tante altre opportunità, a parte quelle nostre, nell'agenzia che dopo 20 anni sta per lanciare un bando, certo sono 60 persone di funzionari esperti, ma erano tanti anni che non si faceva e quindi ci abbiamo a prendere nuove competenze, giovani competenze. Poi abbiamo tanti progetti nelle nostre 20 sedi in giro per il mondo, e poi abbiamo le organizzazioni internazionali, quindi è un settore che affascina molto i giovani, giustamente, perché è un po' avventura, un po' competenza, grande competenza professionale e anche viaggio e anche impegno civile, ed è un settore che dà lavoro, in questi ultimi anni ha dato lavoro, anche perché l'agenzia negli ultimi anni ha molto aumentato il sostegno alle organizzazioni della società civile. Nell'ultimo anno, nel 2017, abbiamo sostenuto e finanziato progetti per 95 milioni di euro.
Emilio Ciarlo, due domande. La prima: ai giovani, per accedere, per provare a lavorare nella cooperazione, che percorso devono fare?
Allora,
brevemente, insomma, se dà un'indicazione.
Sì. Allora, noi abbiamo sul nostro sito, dell'AIX, che è un sito governativo, tutte le opportunità che escono, e quindi possono essere o progetti o call specifiche per progetti, oppure questo bando che è un concorso pubblico che sarà pubblicizzato e bandito nelle prossime settimane. Altrimenti devono, e a questo può rispondere Luca De Fraia, devono rivolgersi alle tante associazioni non governative, alle tante associazioni della società civile che hanno anche loro progetti e opportunità del genere. Per quanto riguarda l'AIX, la cosa migliore, l'agenzia, è andare sul nostro sito.
Perfetto, allora indicazioni molto chiare. Senta, un'ultima domanda, intanto però salutiamo Carlotta Sami, portavoce dell'ACNUR Italia, dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Buongiorno Carlotta Sami.
Grazie, buongiorno a voi.
Arriviamo subito da lei, però io avevo un'ultima domanda per l'Emilio Ciarlo. Lei prima ha nominato le ONG, lo sappiamo, nell'ultimo periodo sono state anche al centro di indagini di varie procure, gli stesse organizzazioni come Medici Senza Frontiere hanno denunciato anche un decremento nelle offerte da parte dei cittadini, quasi ci fosse una diffidenza crescente. Ecco, questo quanto ha nuociuto e come si fa a garantire trasparenza? Sappiamo che poi appunto quelle ONG che operano nel Mediterraneo sono state insomma uscite poi dalle indagini, però insomma come si fa a dare maggiore trasparenza e a garantire ai cittadini di aiutare la cooperazione sana?
Allora, innanzitutto dirlo oggi quando c'è stato un grave attentato.
Infatti volevamo chiederle un commento anche sull'attentato alla sede di Save the Children di Shalalabad.
Purtroppo questo testimonia appunto quanto questi giovani poi rischiano anche la vita e sono
più volte l'abbiamo visto.
Esattamente, perché adesso magari è anche un po' amaro e aspro mettere in contrapposizione il fatto la diffidenza di cui lei parlava e il decremento che c'è stato,
che hanno detto le stesse ONG, insomma non lo hanno
Sì, è un po' appunto difficile mettere in contrapposizione il decadimento che c'è stato con l'impegno che poi porta a perdere anche la vita. Comunque, per quanto riguarda l'agenzia, tutti i nostri progetti, tutte le ONG che accedono ai nostri bandi sono tutte controllate con verifiche quotidiane, cioè con verifiche periodiche. I nostri bandi sono fatti secondo il codice, diciamo così, quindi non c'è tema di problemi.
Ma certo, Emilio Ciarlo, ed è importante sottolinearlo, perché spesso appunto poi c'è il passaparola che fa più danni invece dei fatti concreti e di episodi terribili come quelli invece che abbiamo visto nella sede di Save the Children.
Purtroppo comunque voglio anche ricordare che poi alla fine uno può anche avere una visione differente, ma le ONG che erano nel Mediterraneo andavano lì per salvare le vite. Poi
non c'è dubbio.
Si può discutere come farlo, il rapporto del ministro dell'interno e così via, però non stiamo parlando di delinquenti come a volte vengono... Non sto dicendo voi, ovviamente, sto dicendo che in quel periodo era stato esagerato.
Certo, è facile far passare un altro racconto, esatto. Un'altra narrazione, come si dice.
Vi ringraziamo perché ci date la possibilità di far passare la narrazione giusta.
E infatti far passare quelle che sono il reale lavoro di quello che viene fatto questa associazione. Ricordiamo, un morto e 14 feriti ci sono stati a Jalalabad in Afghanistan in questo attacco alla sede di Save the Children. Torniamo da Carlotta Sami, abbiamo detto, perché l'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite sta portando avanti una campagna in questi giorni proprio per il futuro dei bambini rifugiati. Carlotta Sami.
Sì, buongiorno. Sì, esatto, è il secondo anno che portiamo avanti questa campagna, per noi cruciale, perché di 3,5 milioni di bambini rifugiati nel mondo, circa la metà non riesce neppure a frequentare la scuola elementare. Poi questa percentuale si abbatte drammaticamente, addirittura all'1% per coloro che riusciranno ad arrivare all'università. Questo per noi è un'ipoteca gravissima sul futuro di queste persone, perché si spera che fra qualche anno potranno rientrare nei loro paesi, sperando appunto che questi siano riportati a stabilità e sicurezza, ma se non avranno le competenze necessarie sarà difficile per loro prendere in mano sia il proprio paese che la propria vita. E quindi questa campagna mira a portare a scuola diversi milioni di bambini. Negli ultimi anni ne abbiamo portati a scuola 1 milione, ma non soltanto a costruire scuole e a distribuire materiale educativo, ma anche a formare gli insegnanti, e gli insegnanti sono loro stessi rifugiati. Quindi con un piccolo sforzo, da qui una piccola donazione con SMS al 45516, è possibile donare 2 euro e assicurare un mese di scuola a un bambino.
Ecco, vorrei chiedere anche a lei, come ACNUR, di un breve commento su quello che è accaduto in Afghanistan.
È terribile quello che è accaduto, mi colpisce particolarmente perché poi io ho lavorato per ben 10 anni a livello nazionale e internazionale per Save the Children, quindi so quanto si sia esposti spesso a pericoli di questo tipo, quanto siano importanti le misure di sicurezza, perché chiaramente il lavoro umanitario, per poter essere efficace, ha bisogno di lavorare in un contesto che sia di sicurezza, altrimenti i primi a essere colpiti, appunto, oltre ai civili, sono coloro che cercano di raggiungere i civili.
E ricordiamolo allora, il lavoro, come diceva Emilio Ciarlo, di chi affronta queste sfide in luoghi pericolosi. Ricordiamo la campagna Mettiamocelo in testa, solo l'istruzione può salvare la vita e il futuro di un bambino rifugiato, 45516, campagna dell'Alto Commissariato per i Rifugiati a Roma. Lo ricordiamo, fino a domani la conferenza nazionale della cooperazione. Ringraziamo Luca De Frey, Emilio Ciarlo, Michelle Rucundo e Carlotta Sami ACNUR. Ora il GR delle 11:30, noi torniamo domani con lo speciale sulla giornata della memoria.
Rai Radio 1.